questo non Nauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 6. Mi piace sempre quando arriviamo al numero che è uguale a quello della stagione. Non c'è un motivo particolare, ma mi piace. Mi dà fiducia nel proseguire questa avventura di Astronauticast. Sto già delirando e siamo soltanto al 47esimo secondo. Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Ho uno stuolo di persone da presentare in questa puntata. Facciamo un giro abbastanza canonico con gli habitué e poi andiamo a presentare gli ospiti. Prima di tutto c'è Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Benvenuto nonno Apollo, avventureplanetarie.blogspot.com, il posto dove leggere le tue pontificazioni, e lo ricordiamo sempre. Non c'è il sempiterno Luigi Morielli, che salutiamo perché ci ascolterà in podcast. Ma bensì andiamo a sud del Po da Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, qui da Riccardo da Modena. Un saluto alla chat che vedo abbastanza gremita stasera, e un saluto a chi ci ascolterà in differita.
twitter.com/spacehumor, il posto dove potete vedere i suoi fotomontaggi umoristici sul mondo aerospaziale, anzi sulle attività spaziali. Spesso sono collegate a cose che facciamo su Astronauticast, su Forum Astronautico, ma forse quella è privata per Forum Astronautico, quella del povero Exelion, nostro ascoltatore.
Sì, quella era meglio non divulgare, no, tanto, infatti era sul mio profilo personale,
Okay.
Quella canonica era dedicata ad Halloween quest'anno, questa settimana.
Ti chiedo se riesci a tirare su un po' i volumi, sappiate che noi siamo tutto in diretta e quindi... Capita a volte di dover fare questi aggiustamenti. Proseguiamo con la squadra ISA, con Gianpietro Ferrario.
Ciao, buonasera a tutti da Gianpietro, grazie di nuovo dell'invito.
Ma ormai comincia a considerarti di casa, perché direi che se allarghiamo il giro di voci non può che essere un vantaggio per il podcast. Voce che non si sentiva da un po' di tempo, invece, non dalle Bertosi Valle di Erve, ma da un po' più a nord... Marco Zambianchi.
Ben ritrovati a tutti amici dalla ridente frescolina città di Darmstadt in Assia, Germania.
Assia, non mi ricordo mai il... non era un'imprecazione, dico Assia, non mi ricordo mai in che stato si trova Darmstadt, però...
Hessen.
Bene, bene, come ti trovi lassù ce lo racconterai dopo, perché devo finire il giro di saluti così poi possiamo anche lasciare andare gli ospiti. Abbiamo da Scientificast... Paolo Bianchi.
Caro saluto a tutti e grazie per l'invito.
Grazie a voi di essere qui, perché c'è anche Silvia De Stefano.
Onoratissima di essere su questa astronave stasera. Silvia da Genova.
Da Genova. Ok, invece Paolo da Lodi.
Da Lodi, esatto, sì.
Ok. È bello dare questa connotazione geografica, fa tanto domenica sportiva, no?
Per il momento, diciamo.
sei in partenza?
Eh sì, mia moglie più che altro.
Ah, forse sì, avevo letto qualcosa. Dov'è che...
Andrà a fare ricerca in un centro a Grenoble in Francia. Micronanotecnologie.
Ok, e quindi la seguirai, bello.
Sì.
Scientificast.it, podcast, blog, associazione, che cos'altro?
Che dire... animazione per bambini no vabbè, sì, lei hai riassunto bene tutto: associazione culturale, podcast scientifico e blog di recente.
Potremmo organizzare feste per bambini, effettivamente.
Sì, Simone li spaventa. Simone li spaventa e poi noi cerchiamo di tenerli sotto controllo.
Allora, qua mi dicono che dalla chat arrivano segnalazioni di volumi. Io penso di essere abbastanza regolare, forse. Vabbè, è sempre difficile quando mettiamo insieme persone nuove. Ma noi non siamo professionisti come
non è
come
vero, perché è difficile anche quando ci siamo solo noi, Mike.
Oh, Fricky, lasciami quelle due scuse che mi cerco e che mi guadagno a fatica, insomma. È veramente...
Beh, siamo sicuramente i primi a fare questi collegamenti multi-internazionali, quindi dai, una piccola scusante ce la possiamo pure ritagliare.
Siamo anche
ci vorrebbe la banda, quella grossa, più o meno così, tenere tutto, forse...
Beh sì, io qui ho qualche megabit, ma siamo anche cross mediali, perché abbiamo Hangout, abbiamo Skype, non funzionano mai queste cose, questa volta ha funzionato, quindi non lamentatevi troppo dei volumi. Allora, perché ci siamo, perché siamo così tanti? Perché questo fine settimana è un fine settimana impegnativo, almeno per chi rimaneva nella piovosa Italia, con il lancio di Stratosfera e il Festival della Scienza. Non so bene a chi passare la parola, perché non so come se vi siete organizzati qualche tipo di discorso a riguardo... Paolo,
onestamente da parte nostra no, siamo ospiti, siamo qui per parlare un attimino quella che è stata la nostra esperienza con voi, però lascerei prima la parola a Paolo Amoroso, che è il leader che ho seguito sulla radio tutto il pomeriggio, anche a pranzo con i parenti proprio.
Tu pensa che io sono stato svegliato dalla voce di Paolo che dal comodino mi chiedeva c'è qualcuno?
Beh, diciamo che domenica 28 ottobre del 2012 abbiamo fatto il quinto lancio del nostro progetto Stratosfera di palloni amatoriali inviati lanciati nell'alta atmosfera. Come sempre abbiamo lanciato da Greve in Chianti in provincia di Firenze, sotto un cielo completamente coperto, una pioggia continua e fittissima, e abbiamo raccontato in diretta con vari mezzi questo lancio, questa esperienza, questa avventura agli amici che si trovavano a Genova, quindi alcuni di noi di ISA come Gianpietro Ferrario e Luca Frigerio, e anche naturalmente Paolo e Silvia. Volevo quindi chiedere a Paolo e Silvia e anche a Gianpietro come vi siete organizzati a Genova, in che modo avete raccontato, che cosa avete raccontato e anche le vostre impressioni su questa esperienza.
Silvia. Tombare.
Ok, a Genova eravamo ospitati dal Palazzo della Meridiana, che è un palazzo bellissimo, all'inizio di una via storica, la via più importante e famosa con i palazzi, Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, e la location quindi era l'atrio del palazzo, nello stesso palazzo, cioè la location diciamo del supporto genovese al lancio che stava avvenendo, come diceva Paolo, in Toscana. E in quella stessa location erano ospitati altri laboratori, quindi il via vai delle persone anche che andavano a visitare gli altri laboratori era abbastanza vivace. Al momento del lancio, che era previsto per le 11 di domenica mattina, c'erano diverse persone che aspettavano in trepidante attesa il lancio, ed è stato un bel momento emozionante. Abbiamo avuto qualche problema di connettività e questo un pochino forse, diciamo, solo psicologicamente per quel momento lì ha un po' rotto la palpitazione, però è stato bello, e poi soprattutto è stato bello vedere le persone che non hanno potuto seguire esattamente il momento del lancio perché magari avevano altri appuntamenti in altri laboratori, poi tornare nell'arco della giornata a chiedere informazioni, a sapere come era andato il lancio, dove si trovava il pallone. Io ho trovato un'ottima risposta da parte del pubblico. Gianpietro, non so, forse tu eri più attento alla parte tecnica, quindi hai visto meno il lato sociale, non so tu che impressione hai avuto.
Ma sì, l'impressione era quella, chiaramente io sono stato un po' più preso dal seguire tecnicamente il tentativo di diretta che abbiamo cercato di mettere a disposizione di chi ci seguiva da lontano, però sì, in effetti nel momento, diciamo, che più o meno era stato stabilito per il lancio, che avevamo annunciato già da tutta la mattina e nei giorni precedenti per il lancio, parecchia gente si è accalcata e è stato bello insomma vedere che si interessavano, si incuriosivano, facevano domande relative a un progetto che tutto sommato probabilmente non li avrebbe interessati se non l'avessero trovato nell'atrio. I laboratori, in effetti, della location che ci ospitava avevano un tema completamente non attinente a quello che noi facevamo, quindi è stato bello vedere che soprattutto i bambini, ma anche persone di una certa età, si sono appassionate alla nostra avventura. E poi... Sì.
No, scusa, volevo aggiungere anche che il giorno prima voi non eravate ancora lì a Palazzo della Meridiana, ma io e Simone siamo andati nel pomeriggio a vedere la location e nel momento in cui siamo arrivati c'erano due classi superiori, liceo scientifico, liceo tecnico, industriale, che hanno voluto ascoltare di che cosa si trattasse. Avevano già fatto delle esperienze non proprio simili ma abbastanza analoghe, avevano costruito una rudimentale mongolfiera, quindi se non altro avevano idea che quando si inizia a gonfiare un pallone si fa veramente fatica a tenerlo. E Simone, mostrando i video che gli avevate dato, comunque ha raccontato, e i ragazzi anche sono stati interessati. È stato anche bello quello per me, nel senso, per me, per quello che riguarda questo tipo di progetto più particolare, era la prima volta che vedevo il progetto spiegato a una classe delle superiori. Vedere l'interazione con i ragazzi è una cosa che attrae molto, perché il volo secondo me attrae gli uomini da sempre proprio, quindi anche l'idea di lanciare un pallone è una cosa molto bella.
Per quanto mi riguarda, io ho seguito, come Gian Piero sai, un attimino la regia sui social network dell'evento, non avendo potuto partecipare direttamente a Genova allo stand o in Toscana al lancio del pallone. Devo dire che anche sui social network c'è stato un bel ritorno, complice forse il fatto che abbiamo usato sapientemente anche Twitter, abbiamo in parte monopolizzato l'hashtag del festival praticamente per una giornata intera, e diciamo che la gente sia su Facebook sia su Twitter ha seguito e ha commentato l'evento in maniera abbastanza entusiasta, oserei dire.
Anche in maniera abbastanza esigente, sì. Ho visto gente che diceva: le immagini dove sono? Voglio le immagini dove sono? Ok, il pallone era ancora in volo, voglio le immagini.
Sì, in effetti, vabbè, le difficoltà tecniche ci sono state, ma penso siano state sopperite da una copertura sui media a nostra disposizione esemplare da questo punto di vista, penso. Penso che Gian Pietro sia d'accordo.
Assolutamente sì, direi che di tutti i lanci questo è sicuramente stato quello su cui siamo riusciti a gestire meglio, diciamo, l'interazione con chi ci seguiva da lontano sui social network. Paolo Amoroso ha fatto un gran lavoro di preparazione del canale su Twitter, pagina, sì, di Facebook, e anche l'utilizzo dello strumento Zello sicuramente ha favorito lo scambio di informazioni in maniera molto più rapida, considerato anche che, ma questa era una cosa che già, diciamo, sapevamo visto le precedenti esperienze, dal campo di lancio non avremmo avuto disponibilità di una connessione sufficiente a gestire facilmente l'arrivo di tutte le informazioni. Invece, insomma, è andato sicuramente oltre le migliori aspettative, e direi anche dal punto di vista poi del volo, ma adesso questo poi magari ce lo facciamo raccontare da Paolo e da Riccardo, che erano invece sotto la pioggia mentre noi eravamo al caldo all'interno del Palazzo della Meridiana.
Mi sentivo sicuro, in effetti, perché vedendo le immagini del campo di lancio l'ho trovato un po' troppo umido per i miei gusti, però insomma.
Infatti stavo guardando le foto e...
Vuoi raccontare del po' di umidità che abbiamo preso?
Sì.
Sì, come dicevi giustamente tu e come potete vedere anche dalle prime foto che abbiamo postato, sì, siamo stati accompagnati da pioggia battente per tutto il tempo. Sono molto carine le foto di Paolo sotto l'ombrello che col telefonino in mano per zellare quello che succedeva, e quindi siamo rimasti lì. Ma ancor più si sono impegnati tutto il team, quello diciamo operativo, tipo Francesco Bonomi, che è da sempre quello che si occupa della preparazione del pallone, del gonfiaggio, che in questa situazione era resa ancora più difficile dal fatto che comunque eravamo in un posto pieno di fango e teoricamente il pallone, per diciamo non danneggiarlo durante la fase di gonfiaggio, non dovrebbe essere, diciamo, sporcato o bagnato. Però insomma tutto è stato fatto come si doveva e il pallone è decollato. E per la prima volta, insomma, in questo volo, che vabbè, la prima volta che abbiamo effettuato sotto la pioggia, abbiamo avuto anche un curioso, diciamo così, un curioso recupero che fino ad ora non c'era mai successo, nel senso che le altre volte bene o male il pallone vuoi, a volte era finito vicino a una strada, delle volte in un bosco, però non era mai stato ritrovato da nessuno. Però questa eventualità l'abbiamo sempre considerata come possibile, ed è per questo che il payload, la gondola, ha impresso sopra, diciamo, che cos'è questo oggetto misterioso che magari qualcuno potrebbe trovare e potrebbe spaventarsi. Bene, in questo caso il pallone è precipitato in un giardino di una casa privata, sopra un albero di un giardino, e a un certo punto una signora d'Imola, quella dello spiccato accento romagnolo, ci ha chiamato. E
senti, ha parlato lui.
Io sono Emiliano.
Pronto! Ho trovato un pallone sull'albero! Cos'è questa roba?
Abbiamo chiamato Marco stasera appositamente per farci
per avere un cretino Romagnolo. In più, sì, sì.
E quindi abbiamo anche potuto, insomma, verificare che come potrebbe essere il feedback di una persona a trovare questo oggetto strano. Insomma, sicuramente questa famiglia così di contadini ha passato una domenica diversa dal solito, e noi, per ringraziarli, quando siamo andati da loro per recuperare il pallone, ci siamo muniti di due bottiglie di vino. Volevamo portargli un Chianti proprio per, insomma, così, per continuità del fatto che abbiamo lanciato da Greve in Chianti, però non l'abbiamo trovato all'autogrill dove ci eravamo fermati. Abbiamo portato un Nero d'Avola e un altro bianco di cui non ricordo il nome, sinceramente.
Ma c'è una curiosità, Riccardo, che non mi sono ancora ricordato di chiedervi: ma il countdown di Lorenzo ha poi funzionato? Siete riusciti a utilizzarlo?
Perfettamente, diciamo, dal punto di vista elettrico sì, era ancora acceso nonostante tutta quella pioggia. Poi non ricordo se l'ha riregolato dopo il passaggio della prima finestra di lancio, ma comunque era ancora acceso. Se guardi con le foto noterai che è acceso quando viene.
Sì, diciamo che in prima istanza era stato settato per le 11, poi dopo abbiamo ritardato un po', l'ha ritardato, e comunque si è ripromesso in futuro di, insomma, fare anche un sistema di sgancio automatico, che quando arriva allo zero, cioè noi non teniamo neanche il pallone viene rilasciato per rendere ancora più spettacolare la cosa.
Una curiosità invece da parte mia: prima della telefonata della signora di Imola, qualcuno disse, da Google Maps risulta che è caduto su un albero. Era, sì, in effetti il punto esatto?
Probabilmente sì, perché adesso, riguardando un attimo la mappa, mi sembra che fosse indicato dalle coordinate che aveva trasmesso il pallone con il suo tracker GPS, che ci inviava degli SMS con le coordinate. Era un albero, ma forse non quello giusto, perché lì
Gianpietro aveva letto di aver inserito male le coordinate dentro a
Sì, in realtà avevo ricevuto due SMS di Francesco con le coordinate, con uno dei due con scritto: mi raccomando, queste sono quelle sbagliate, usa le altre. Chiaramente abbiamo preso quello sbagliato di SMS, però succede.
Una cosa volevo chiedere a chi era a Genova: quali erano le domande, le curiosità più frequenti del pubblico su questa attività, su questa impresa?
Beh, qualcuno ci ha chiesto chiaramente se non c'era una persona attaccata al pallone, probabilmente questo un po' in conseguenza del lancio di Baumgartner. Esatto, sì, sicuramente. E poi domande di carattere generale, insomma, che tipo di dati raccoglievamo con il pallone. Vi devo dire la verità che in realtà, ma sicuramente Silvia lo può confermare, la domanda più frequente è stata: perché lo fate? In effetti non è stato semplice rispondere, perché lo facciamo, soprattutto oggi che piove, sono tutti sotto l'acqua, sì, ecco, però diciamo, le domande sono state abbastanza di carattere generale, nessuno è riuscito a entrare molto nello specifico, proprio
sarebbe stato più facile rispondere in inglese dicendo because it's there.
Ma perché si può? Direi che non c'è. È come la famosa domanda: perché si scala l'Everest? A chi è che avevano fatto la domanda? Era un alpinista. Diceva: perché vuoi arrivare in cima all'Everest? Perché è lì, giusto? Ma è semplicemente perché è possibile. Direi che più questa filosofia è condivisa, più è facile spiegare molte altre cose, non soltanto il lancio di stratosfera, ma anche...
In realtà questo è uno spunto interessante per spiegare in effetti alcune motivazioni che c'erano state anche nelle nostre discussioni iniziali di questo progetto. Siccome noi siamo appassionati di spazio, arrivando a quelle quote nella stratosfera di alcune decine di migliaia di metri, si può raggiungere un ambiente che ha caratteristiche che ricordano quelle dello spazio esterno, fra cui il cielo nero, una leggera curvatura dell'orizzonte terrestre, panorami e inquadrature che ricordano quelle della Terra fotografata allo spazio, un vuoto quasi totale e poi un ambiente di radiazione più simile a quello esterno. Quindi in effetti delle motivazioni ci sono per noi che siamo appassionati di spazio.
Comunque vorrei aggiungere anche che probabilmente la domanda questa perché lo fate era anche determinata dal fatto che avevate proprio un aspetto da ricercatori tutti, ma come in realtà lo siete, cioè nel senso, mi spiego meglio, di solito al festival si vedono delle attività didattiche, dei giochi, cose molto più semplici, invece tutta l'organizzazione del lancio del pallone stratosferico dà l'idea di un progetto di ricerca. Magari, ecco, voi non avete l'ambizione di fare una ricerca specifica, almeno per il momento, però le persone probabilmente sorgeva questa domanda per questa motivazione qui.
Cioè, stai dicendo che i più spiantati e i più amatoriali sono quelli che sembravano più seri? Wow.
Credo proprio di sì, ma non siete spiantati amatoriali, eh.
No, ragazzi, adesso con tutto rispetto, però cioè, era un'organizzazione con i controfiocchi.
Allora, per darvi un'idea delle tecnologie avanzate che abbiamo utilizzato, a un certo momento prima del lancio ho parlato della calibrazione della spinta, sì, del pallone con una zavorra appesa al pallone. Questa zavorra, con un peso esattamente determinato, era un sacco contenente castagne e pasta.
Fantastico.
Le altre volte è stata fatta con una bottiglia di acqua minerale.
Sì, credo. Con le bottiglie di acqua, sì, esatto. Vabbè.
Vabbè, perché è più facile calibrare il peso, esatto. Basta togliere un po' d'acqua.
In effetti...
Low cost, a noi le ricerche low cost piacciono molto.
Diciamo che le castagne sono quantizzate, invece l'acqua...
No, in effetti non mi spiego questa cosa delle castagne. Perché non acqua? In questo caso hai optato per qualcosa di più autunnale, diciamo.
Era di stagione, non lo so. Volevo.
Dovremmo chiedere a Francesco Bonomi, come si dice, il responsabile di volo.
Ok.
Ma se in realtà ricordo bene quello che è successo tutte le altre volte, è stata la prima cosa che gli è capitata per le mani, probabilmente.
Interessante. Sì, sì. E la calibrazione è avvenuta perfettamente, comunque.
Ma in realtà il pallone pensavamo andasse su un po' più veloce, però probabilmente il fatto che l'acqua, era bagnato ha rallentato un po' il rate di salita. Però insomma, a quota zero era perfettamente equilibrato, insomma, come doveva essere. E direi che questo più o meno è il tutto. Il Festival della Scienza, se dico bene, sta ancora andando avanti. Voi state ancora presidiando come Scientificast?
Fino al 4 di novembre. Adesso stiamo pubblicando in queste ore delle pillole che Silvia, Julien e Simone hanno raccolto per i vari laboratori. Stiamo cercando di dare visibilità al festival fino al completamento del suo percorso, che appunto sarà il 4 di novembre. Laboratori molto interessanti, stiamo cercando di dare giusto qualche spunto. Silvia, se vuoi.
Giusto davvero qualche spunto, perché il festival è un evento complesso in cui più o meno sono circa 300, tra appunto conferenze, mostre, laboratori. È praticamente impossibile vederlo tutto, ci vorrebbe una persona, anzi un paio di persone a tempo pieno 24 ore al giorno, anche perché le conferenze molto spesso sono contemporanee in luoghi diversi, quindi abbiamo cercato per il possibile di coprire un pochino, però ovviamente non è una cosa assolutamente esauriente.
Come ho detto prima, durante il lancio di Stratosfera ci sono state almeno un paio di conferenze che diciamo che su Twitter sono state un po' oscurate da Stratosfera, perché abbiamo twittato con insistenza e i nostri follower hanno retweetato con altrettanta costanza. E...
siamo dei palloni gonfiati.
Sì, esatto.
Reclamiamo questa attenzione.
Beh, ma al giorno d'oggi l'attenzione si concentra su chi ha il social network più esteso e più agguerrito. Quindi...
fermati qui, le allusioni, per favore.
Poi volevo chiedere, vabbè, se c'era Julien era meglio, però volevo, visto che noi abbiamo, sì, abbiamo cercato di andare più in alto possibile, invece so che lui con l'Underwater Front è andato sott'acqua, volevo sapere questo evento sì. Se sta avendo un buon riscontro, insomma.
Sì, sì, io sono andata martedì a trovare Julien, tra l'altro ho avuto anche la fortuna di incontrare la project manager del festival, che anche lei era a visitare Underwater Front. E questi giorni anche per lui sono stati difficili per il laboratorio, perché c'è un subacqueo appunto sui 12 metri sott'acqua, quindi non è così tanto in profondità, e però visto il maltempo, le mareggiate, e nonostante si immerga nel porto c'è una visibilità ridottissima, al punto che il subacqueo martedì non riusciva a leggere la profondità e il tempo che poteva stare ancora sott'acqua sul suo computer subacqueo. Quindi il computer subacqueo è un orologio, e quindi lui, mettendo la mano davanti alla faccia, non riusciva a leggere i dati sul suo computer.
Scusate, com'è questa, che missione era? Che non missione?
È il laboratorio di Giuliano, si chiama Underwater Front, ed è un documentario in diretta interattivo, diciamo di quello che si vede sott'acqua tra i 10 e i 15 metri di profondità nel porto di Genova, vicino alla stazione a mare, perché Giuliano appartiene all'istituto del CNR che si chiama ISMAR, Istituto di Scienze Marine, e hanno una sede diciamo nella sede del CNR a San Pier d'Arena, dove lavoro anch'io, e una sede distaccata ma abbastanza vicina, circa 3 chilometri appunto proprio nel porto, in questa stazione a mare. E da lì si immerge un subacqueo e tramite una connessione wifi e giusto un hangout come quello che stiamo usando noi in questo momento, il subacqueo trasmette con una telecamera, ovviamente il subacqueo è una telecamera, e trasmette le immagini e trasmette quello che sta vedendo lui da sott'acqua. Può ascoltare quello che dicono le persone, può parlare perché ha una maschera che è, si chiama gran facciale, che prende anche la parte del viso e la bocca. Quindi lui ascolta le domande e nel limite del possibile i visitatori possono chiedergli di inquadrare qualcosa o di spostarsi o di fargli vedere qualcosa di particolare, e lui seguire le indicazioni.
Quante ore ha fatto?
Quante ore sta sotto?
Sì.
Non ho capito.
Quanto tempo è stato sotto?
40 minuti, però sarebbe potuto stare anche di più. Però c'è anche da considerare che si immerge due volte al giorno per una settimana intera, quindi c'è anche un po' uno stress fisico
pesantina come cosa.
Esatto. No, è molto interessante. Tra l'altro sott'acqua nel porto si incontrano, si vedono delle cose che sono incredibili, vabbè, a parte spirografi, che sono i vermi di mare, che però sono molto carini perché
sono quelli che fanno bloop,
esatto, giusto? Sono quelli che rientrano dentro hanno una diciamo un tubo dentro a cui si proteggono, e all'esterno sembrano quasi un fiore, quindi sono molto più belli dei vermi di terra. Ma ci sono anche le gorgonie, adesso spero di ricordarmi il nome giusto, ma credo di sì, le fate vedere, assomigliano un po' a dei coralli rossi, cioè sono molto colori molto accesi, che ovviamente riuscivamo a vedere perché il subacqueo puntava una luce su quello che stava guardando. Interessante, sì, molto interessante.
Vedo che questi progetti nell'atmosfera e sotto il mare hanno qualcosa in comune, l'acqua.
In questo caso sì.
Bene, direi che potrebbe essere, come diceva Humphrey Bogart alla fine di Casablanca, l'inizio di una proficua amicizia.
Sicuramente sì.
Sarebbe molto molto bello riuscire a collaborare altre volte. Spero anche di riuscire a esserci anch'io e non essere così lontano.
Sarebbe un onore per noi, davvero.
E cercheremo.
Intanto voi iniziate a pensare chi di voi deve attaccarsi al pacco e salire su insomma, al pallone.
Ok, no, pensavo che intendessi per attaccarsi al pacco.
Eccomi.
Michael.
Con Simone si pensava anche un progettino per un device da piazzare sulla sonda, però è una cosa un po' complicata che
guarda
pensando.
Il mio obiettivo a lungo termine con quel progetto lì era di avere proprio un progetto di volto all'ospitare payload esterni e anche avere modo per divulgare la cosa in maniera un po' più grafica e...
ne parleremo magari.
Sì. Assolutamente sì.
Gian Pietro, volevi dire qualcosa?
No, dicevo che se c'è da scegliere un candidato mi metto volentieri attaccato io al pallone. No, ecco, poi volevo approfittare per ringraziare pubblicamente sia Silvia, sia Simone, sia Julien che ci hanno, me e Luca, ospitato, diciamo, Julien in particolare ci ha sostanzialmente dato il possesso di casa sua per 2 giorni, 2 giorni e mezzo. E poi anche Silvia e Simone che ci hanno tenuto compagnia per le 2 notti e le 2 sere che abbiamo trascorso a Genova. E insomma, abbiamo trascorso sicuramente un bellissimo weekend, a differenza vostra che l'avete fatto sotto l'acqua, però mi spiace, stavolta è toccato a noi.
E poi grazie anche per averci citato nelle puntate di Scientificast che hanno preceduto il festival, quindi c'è stata sicuramente anche pubblicità e visibilità grazie a questo.
E anche quella che stanno seguendo, perché in uno degli ultimi episodi, forse registrato il giorno stesso, se non sbaglio, del lancio.
Sì, l'abbiamo registrato sì. Esattamente dalla postazione dove Gianpietro e Luca anche erano. Il giorno
stesso. No, noi avevamo già abbandonato la nave, in effetti.
Come si dice, you are welcome.
Grazie ancora. Se volete stare con noi, siete benvenuti. Se scappate,
vi comprendiamo.
Anche è difficile tollerarci più di un certo tot.
Devo scappare io personalmente. Vi ringrazio tanto per la disponibilità e per l'accoglienza. Nuovo.
Grazie a voi,
ciao,
quando volete.
Buona serata.
Ciao. A voi.
Ciao Paolo, ciao Silvia.
Ciao ragazzi, ciao.
Ciao. Wow, sarà una puntata a fiume perché siamo a 32 minuti, ma abbiamo ancora un po' di notizie.
Volevo dire, peccato che Silvia sia andata via, perché se avesse resistito fino a fine puntata gli avremmo regalato un termometro di Torricelli. Lei sa di cosa sto parlando.
No, ma ha già
no,
trovato uno che gliel'ha
regalato.
Sì, sì.
No, allora funziona dire in puntata regalateci qualcosa e i regali arrivano, però
sì.
Forse...
funziona quando si hanno un po' di ascoltatori.
Gli attributi.
Quando si hanno, no, anche
non intendeva quello.
Ma piacere.
No, Mike sotto sotto intendeva quello.
No, intendevo tanti ascoltatori. Quello che intendevo. Per piacere, adesso siamo un podcast serio, più o meno. Tant'è vero che per recuperare serietà io direi di cominciare a parlare di notizie, perché la settimana è stata abbastanza ricca dal punto di vista degli avvenimenti. E con qualche annuncio, qualche cosa che cambia e qualche attività a bordo della stazione spaziale. Una cosa che ha fatto parecchio discutere sul forum, perché questi scienziati zozzoni vogliono buttare dell'immondizia sulla Luna, è quello che il telescopio Herschel potrebbe avere una fine vita particolarmente violenta, ma utile per la scienza. Ne è vero, Paolo?
Sì, perché entro la fine del 2012, quindi ormai mancano un paio di mesi, l'Agenzia Spaziale Europea dovrà decidere una strategia di fine missione per l'osservatorio Herschel, in particolare valutare una proposta di un team internazionale di scienziati che potrebbe aumentare il valore scientifico di questa manovra. Intanto l'osservatorio Herschel è un telescopio infrarosso da 3,5 metri di diametro, per intenderci quanto è il più grande telescopio infrarosso mai lanciato, ed è stato lanciato dall'Agenzia Spaziale Europea nel 2009. La sua vita utile terminerà nel marzo del 2013, quindi tra pochi mesi. La ragione è che per osservare le lunghezze dell'infrarosso lontano, le lunghezze d'onda dell'infrarosso lontano per cui è stato progettato Herschel, è necessario raffreddare le attrezzature, soprattutto i sensori di questo telescopio, a una temperatura bassissima di 0,3 Kelvin, cioè circa 270 gradi sotto lo zero, e questo raffreddamento si ottiene con elio criogenico superfluido. Inizialmente il satellite Herschel, il telescopio Herschel, disponeva di circa 2,3 tonnellate di riserva di elio, un serbatoio di elio di circa 2300 litri. E attualmente queste riserve si stanno esaurendo e si prevede che finiscano nel marzo del 2013, da cui la necessità di disfarsi in qualche modo di questo telescopio. Attualmente il telescopio si trova nel punto di Lagrange L2 del sistema Terra-Sole, cioè è in una posizione seguendo la linea che congiunge il Sole alla Terra, e dalla parte opposta della Terra, lungo questa stessa linea, a circa 1,5 milioni di chilometri di distanza dalla Terra. L'ESA avrebbe una prima opzione per disfarsi del telescopio Herschel, cioè potrebbe, utilizzando il poco propellente che ancora rimane a bordo, potrebbe inserirlo in un'orbita eliocentrica, cioè intorno al Sole, che lo terrebbe lontano dalla Terra per almeno 2 o 3 secoli. Questo gruppo di scienziati invece propone di far cadere il telescopio Herschel sulla Luna in una zona controllata, stabilita, analogamente a quanto è accaduto con altre missioni, in particolare una delle più recenti, la L-Cross della NASA, in cui si è usato un proiettile, cioè l'ultimo stadio del lanciatore, che è stato fatto schiantare in un punto noto deciso in anticipo, per generare una grande quantità di energia ed eventualmente liberare, questo era lo scopo della ricerca, l'acqua contenuta al di sotto della superficie lunare, in particolare nelle zone ad alte latitudini. Quindi liberando questa quantità di energia, i prodotti della trasformazione dell'acqua possono essere rivelati osservando l'impatto o dallo spazio oppure con dei telescopi a terra. Quindi si vorrebbe ripetere uno di queste cadute controllate per fare le osservazioni simultaneamente. Ora, questa strategia di fine missione solleva diverse perplessità tra chi ha una forte coscienza ambientale, perché si teme che possa inquinare il nostro satellite. Tra i vari criteri di cui si tiene conto per decidere questo tipo di missioni, quindi questo tipo di manovre, ci sono per esempio anche quelli che tengono conto della frequenza di queste cadute sulla Luna. Impatti come quelli di un oggetto simile a Herschel, quindi di una massa di circa 2,5 tonnellate o 2,3 se non ricordo male, avvengono sulla Luna con una frequenza di uno ogni qualche settimana da diversi miliardi di anni. E un oggetto del genere come Herschel potrebbe scavare sulla Luna un cratere al massimo di poche decine di metri di diametro. E soprattutto, cosa ancora più importante, alle energie che vengono liberate in impatti come questi, stiamo parlando di velocità di caduta sulla Luna dell'ordine dei 2,6 km al secondo, l'oggetto che cade e il suolo lunare vengono completamente fusi e le sostanze di cui sono composti vengono completamente trasformate e quindi rimane ben poco della composizione, della struttura e soprattutto della struttura dell'oggetto che cade. Quindi l'apporto di sostanze diverse dall'ambiente lunare è veramente minimo, e peraltro ricordiamo che sulla Luna cadono continuamente oggetti come asteroidi o meteoriti di composizione chimica estremamente diversa, perché provengono da zone diverse del sistema solare. Quindi il fattore inquinante di un impatto del genere è assolutamente trascurabile, anzi direi che al di sotto della trascurabilità. Una cosa che si insinua spesso anche in discussioni su queste scelte è anche il fatto che gli scienziati possano essere irresponsabili e che magari non tengano conto di tutti questi fattori, anche della necessità di preservare questi ambienti interplanetari. Vorrei concludere dando così un'idea di qual è la natura delle valutazioni che vengono fatte da questi gruppi di scienziati, ricordando e parafrasando uno slogan pubblicitario che fecero diversi anni fa le farmacie milanesi, in cui scrissero nelle loro pubblicità che un consiglio in farmacia, qualunque consiglio, non è mai un consiglio qualunque. Io direi che in ambito scientifico qualunque decisione, qualunque scelta, non è mai una scelta qualunque. Quindi se vengono proposte soluzioni di questo genere, i rischi sono accettabili e le conseguenze sull'ambiente interplanetario sono minime.
Beh, adesso non è che vogliamo parlare di infallibilità, potrebbero essere, anzi sono state fatte in passato anche delle scelte sbagliate, semplicemente non, invitiamo a non allarmarsi e non cercare di estendere alcuni modelli di pensiero che siamo abituati a considerare, perché l'inquinamento è un problema reale, non è un problema inventato, ma cercare di estenderlo anche ad ambienti che sono molto diversi e che hanno logiche, dimensioni, ordini di grandezza completamente diversi. Tutto qua era quello che portiamo a casa dalla discussione sul forum, che è partita in modo un po' arrembante, ma che a mio parere è diventata interessante. Forumastronautico.it, se volete disquisire di queste cose anche voi.
Sì, certamente interessante, anche perché permette di parlare proprio di questi processi, la fisica degli impatti, la necessità di protezione planetaria e altre questioni tecnicamente interessanti.
Grazie Paolo, questo valeva anche per YoRobot, non lo so. Beh, al massimo andiamo a guardare la scaletta più tardi.
Promuoviamolo d'ufficio a YoRobot.
Esatto, la promozione sul campo è una della scaletta è una cosa che ormai è quasi...
Ma la scaletta è una cosa fluida, se no la scriveremo sulla carta e useremmo il bianchetto e la gomma. In realtà abbiamo a disposizione questi mezzi tecnologici, grazie, per poter cambiare le cose in corso d'opera. Quindi questa era... YoRobot. Molto bene. Qualcosa che potrebbe assomigliare a una rubrica fissa è l'aggiornamento di quello che succede sulla stazione spaziale. Non è una rubrica fissa perché non l'abbiamo mai configurata come tale, ma potrebbe esserlo in quanto la cadenza di notizie e anche l'interesse nostro nei riguardi della stazione spaziale è particolarmente elevato, perché è un progetto molto grosso ed è quello che è attualmente l'esplorazione umana dello spazio, di conseguenza ci è particolarmente cara. Quello di cui parliamo questa settimana per la stazione spaziale è arrivi, partenze, problemini vari. Le partenze sono quelle che avevamo già annunciato nella puntata scorsa, ovvero il rientro della capsula Dragon. Era praticamente arrivato il momento della fine della missione durante la scorsa puntata. E la missione si è conclusa in maniera assolutamente regolare, dopo essere stato distaccato dalla sua porta di berthing con il braccio robotico dall'equipaggio della stazione spaziale. Dragon è rientrato a terra. È degno di nota perché si è trattato del terzo rientro in assoluto di una capsula Dragon, il secondo di una capsula proveniente dalla stazione spaziale e il primo nel quadro dei servizi commerciali di trasporto. Lo scorso lancio che ha nato verso la stazione spaziale era più che altro un lancio di test, non c'erano a bordo né durante il lancio né durante il rientro materiali vitali e pagati da NASA, non c'era nessun tipo di reale servizio, se non semplicemente il servizio di arrivare ad avere un mezzo affidabile. Visto che Dragon si è dimostrato affidabile nei suoi test, questa volta era la volta di portare su qualcosa di utile, ma soprattutto di portare giù qualcosa di utile. Infatti in questo caso c'è stato più cargo al ritorno che alla partenza. Sarà un caso che penso tipico per i primi voli di Dragon, perché non c'era più la possibilità di riportare nulla a terra dalla stazione spaziale dall'ultimo volo dello shuttle, ormai, ahimè, più di un anno fa. Di conseguenza la stazione spaziale cominciava a essere sovraccarica, non disordinata come anche di questo si è parlato sul forum, ma due citazioni dello stesso utente, vabbè. Effettivamente c'erano dei problemi, ad esempio per lo stoccaggio di materiale che ha bisogno di stare al freddo, come campioni biologici di sangue e urine dell'equipaggio. Ricordiamo che gli astronauti stessi sono l'esperimento principale della stazione spaziale, il payload più di valore. Di conseguenza molto della scienza prodotta a bordo è analisi su quello che è l'effetto della microgravità, della permanenza dello spazio sul corpo umano. Quindi questo significa fare molti prelievi di sangue, molti prelievi di campioni biologici che in qualche modo poi vanno analizzati a terra, dove ci sono strumentazioni più avanzate di quanto si possa fare in orbita, ma questo richiede appunto di poter ritornare del cargo congelato, e Dragon aveva questa possibilità. Giusto per dare un'idea, del carico totale è tornato a terra 80 kg, erano materiale privato dell'equipaggio, perché per la prima volta sempre dallo shuttle si aveva anche la possibilità di portare a terra qualcosa che si è portato su per scopi personali. L'equipaggio ha un piccolo slot sia sulle missioni Soyuz sia sui vari cargo per avere del materiale personale. Non mi vengono degli esempi, ma sono sicuro che ognuno avrà qualche preferenza. 400 kg di payload, e questo significa ad esempio il materiale biologico oppure degli esperimenti che hanno completato la loro permanenza, che vanno riportati a terra per eventualmente essere riutilizzati o comunque rivalutati dal punto di vista del loro obiettivo dal team di terra. E 230 kg di attrezzatura, perché spesso quando si rompe qualcosa a bordo della stazione spaziale semplicemente la si butta via, ma così facendo si perde la possibilità di prevedere e prevenire in futuro guasti simili. Invece riportando a terra attrezzature non più utilizzate, ma ancora più in maniera utile attrezzature guaste, è possibile avere qualche insight sui meccanismi che l'hanno portata a fallire, quindi questo è molto utile. Dragon diventa allora attualmente l'unico modo per riportare a terra del cargo, ed è molto molto utile al progetto della stazione spaziale. L'ammaraggio è avvenuto a 500 miglia circa dalla costa della California, in maniera molto precisa. Addirittura le PR di SpaceX dicevano che avrebbero dovuto fornire alla squadra di recupero degli ombrelli di titanio. Non so, forse erano un po' ubriachi dall'euforia per la fine della missione, hanno fatto questo tweet abbastanza strano per celebrare la precisione dell'atterraggio. Comunque è preciso, non c'è molto altro da dire. Adesso è già tornato in porto, tutto quanto è stato recuperato, abbiamo avuto delle immagini anche commentate da qualcuno interno a SpaceX, il nostro utente Vecio75 sul forum, che ogni tanto ci saluta
e ringraziamo per questo contributo che ci ha insomma chiarito questo piccolo dubbio che avevamo
parecchio. Qual era in particolare?
No, nella foto di rientro al porto si vedevano dei tubi che
tubi
uscivano
del condizionamento. Sì, quando ho cominciato a parlare, esatto, di Vecio pensavo proprio a quello. Anche altre volte invece mi pare che avesse chiarito qual è la natura di quella specie di taglio diagonale che c'è sull'esterno della capsula, che non è visibile alla partenza perché è coperto dalle coperte termiche, che serve per far passare i fili i cavi che tengono il paracadute. È bello avere degli insider all'interno del forum che ci chiariscono qualche dubbio. L'altra ordinaria amministrazione per la stazione spaziale è stato invece il lancio ieri della Progress 49, missione 49P. Ordinaria amministrazione fino a un certo punto, perché comunque nonostante la Progress sia un mezzo vecchio di ormai 30 anni o 40 anni se consideriamo la discendenza dalle Soyuz e da tutto il programma spaziale russo, c'è ancora spazio per qualche miglioramento. Allora, il lancio è avvenuto alle 7:41 GMT di ieri, ma l'attracco è avvenuto soltanto 6 ore dopo, ed è la seconda volta che si tenta questo delivery express da Baikonur alla stazione spaziale in sole 6 ore. Di solito ci vogliono circa 50 ore, quindi questa volta sono state, se non sbaglio, 4 orbite contro le 34 orbite che vengono utilizzate normalmente. Ovviamente lo scopo principale di abbreviare questo tempo di avvicinamento dal lancio alla stazione spaziale è per aumentare alla fine arrivare a fare la stessa cosa anche per le Soyuz e alleviare il problema degli equipaggi che dal lancio alla stazione spaziale devono stare circa 3 giorni in uno spazio molto molto ridotto. Sarebbe bello poter estendere questo profilo di missione anche agli equipaggi abitati. Già potrebbe essere possibile con il prossimo lancio previsto per marzo 2013. Dovrebbe essere il lancio prima di quello di Parmitano, quindi Parmitano non potrà essere il primo a sperimentare questa cosa, ma potrebbe beneficiarne anche lui in futuro. Sarà interessante tenere d'occhio questa cosa, perché i rossi sono molto veloci in questo, hanno provato un paio di volte, hanno visto che è fattibile e pensano già che sia possibile estendere la cosa alle Soyuz. Speriamo che vada tutto bene. La Progress ovviamente porta a bordo del materiale, esattamente come ha fatto la capsula Dragon, semplicemente non ha una capacità di rientro, quindi tutto quello che verrà messo nella Progress prima del suo rientro verrà bruciato in atmosfera. Invece parliamo di quello che non va perfettamente, o comunque che richiede un po' di attenzione, di pianificazione straordinaria. La volta scorsa avevo fatto un pippotto lunghissimo sulle EVA, molto molto complesso, mi sono riascoltato, vi chiedo umilmente scusa, e abbiamo parlato del canale 3A e 3B, cerchiamo anche di recuperare la schermata della telemetria giusto per far capire di cosa parliamo quando ci riferiamo ai canali, per chi ci guarda in diretta o magari riesce a vedere la puntata.
This is Spartan!
Diamo la console Spartan, appunto. Che sta per Station Power Articulation and Thermal Control, scusate l'epico, ma Spartan richiede una voce di questo genere. Ogni uno dei pannelli solari, dei sei gruppi di pannelli solari della stazione spaziale, è identificato da un canale che fornisce energia al sistema elettrico della stazione spaziale. Avevamo parlato dei problemi del canale 3A, che aveva avuto qualche issue legata a uno dei derivatori di potenza, non sto a fare tutto il discorso della volta scorsa. Avevamo detto che probabilmente era stato identificato come un danno all'SSU, la Sequential Shunt Unit. Effettivamente il team di terra sembra aver raggiunto un'unanimità su questo e probabilmente bruciato un condensatore dei 34 o 84, non ricordo, tanti condensatori che servono a assicurare la qualità dell'energia fornita dai pannelli solari, quindi penso che sia una sorta di filtro che ammorbidisce le variazioni dovute al fatto che l'irraggiamento solare non è sempre costante. Non è un solo condensatore su tutto l'array, non è assolutamente un problema e quindi non c'è un effetto misurabile sulla qualità. Pare che adesso sia stabile, quindi abbiamo riguadagnato il canale 3A in maniera soddisfacente. L'altro canale con problemi era il 2B. È interessante notare che il 2B fa parte del Truss P6, quindi lato port 6, che è il più vecchio a bordo della stazione spaziale. Se vi ricordate le precedenti configurazioni della stazione spaziale, adesso siamo abituati a vederla in questo formato stile TIE Fighter, ma in realtà è stata molto più piccola e molto diversa per un po', il Truss P6 era montato nello Zenith, quindi era montato sopra i moduli abitativi, questi qua, era montato qui sopra una volta. Ed è quello più vecchio. Il problema che avevamo discusso la volta scorsa era dovuto a questa perdita di ammoniaca che era inaspettatamente accelerata, anche se era conosciuta da tempo ed era considerata gestibile, era un po' peggiorata. Lo scopo dell'attività extraveicolare di oggi era di effettuare un rerouting dell'ammoniaca per farla passare in un diverso radiatore, grazie. Questo è il nuovo radiatore che è stato esteso, faceva parte dei radiatori utilizzati quando il Truss era montato nella configurazione Zenith, nei primi giorni della stazione spaziale. Si spera che la perdita fosse nel radiatore e che quindi utilizzando questo nuovo radiatore non si avrà più problemi. La difficoltà adesso per il team di terra è nel monitorare effettivamente questa perdita, perché per quanto importante non è nulla di osservabile nel breve termine. Bisogna monitorare la quantità di ammoniaca presente nel circuito su un periodo di qualche settimana, mese, per verificare che effettivamente la perdita sia stata contenuta. per fare il questo rerouting sono stati mossi dei cavi jumper cable. Jumper, penso che la traduzione di jumper sia cavallotto, a me è venuto in mente questo, non so se è una cosa dialettale o se è una cosa che è comprensibile a tutti. Comunque il jumper è questa specie di cavallotto, e per far passare appunto l'ammoniaca all'interno di questo nuovo radiatore che ha rotto la simmetria della stazione. Gli americani direbbero sticking out like a sore thumb, è un, come se un pollicione che sta fuori perché si è fatto male. Però vabbè, io amo le strutture simmetriche. In questo caso la stazione spaziale sarà un po' diversa dal lato sinistro rispetto al lato destro, al lato port rispetto al lato starboard. Comunque, giusto due parole per l'attività extraveicolare, che ha visto impegnati Sunita Williams e Aki Hoshide. Era la settima attività extraveicolare per Sunita Williams, che tra l'altro si era occupata dell'attività veicolare extraveicolare che aveva ritratto questo radiatore e che aveva spostato il truss dalla posizione vecchia alla posizione nuova, ed era la sua 44esima. Attualmente Sunita è la donna con il maggior numero di ore in attività extraveicolari, ovvero 44, a cui si aggiungono le 6 circa della attività di oggi, ed era in attività extraveicolare con una EMU con strisce rosse. Aki invece indossava una tuta con le strisce bianche, ed erano assistiti per la prima parte da Kevin Ford all'interno della stazione spaziale e durante la maggior parte della EVA da Mike Fink, che è una nostra vecchia conoscenza, che operava come Capcom a Houston nella posizione vicino al, al flight director della stazione spaziale. Come dicevo, questa attività ha avuto successo, ora si tratta semplicemente di monitorare per vedere se abbiamo risolto questo problema una volta per tutte. Altra cronaca della stazione spaziale, dopodiché ho finito, perché la stiamo facendo un po' lunga, è la debris avoidance maneuver, la manovra per evitare l'impatto, la possibilità di impatto con detriti, effettuata ieri sera. Periodicamente capita e capiterà sempre di più con l'aumentare dei detriti in orbita e dei resti di vari satelliti che cominciano ad affollare l'orbita bassa terrestre. La stazione spaziale viene previsto un incontro ravvicinato con qualche detrito e quindi si rende necessario manovrare per minimizzare questa probabilità. Non si è mai arrivati ad avere probabilità di impatto molto alte, catastrofiche, certe, anche perché è molto difficile manovrare, prevedere l'orbita di questi oggetti. In particolare questo era un pezzo, uno dei mille pezzi del satellite Iridium 33, che si era schiantato contro un satellite russo non più operativo qualche anno fa, generando una nube di detriti. È difficile fare il tracking di questi oggetti perché hanno una dimensione molto piccola, quindi non sempre sono visibili in maniera chiara ai radar, e poi hanno anche una forma irregolare che rende il drag, ovvero la... chi è che dorme?
Secondo me è Marco che sta dormendo.
No, io non sto dormendo, probabilmente sentite il mio respiro perché ho il microfono nella cuffietta.
Marco Vader,
mi dispiace se si è sentito molto.
Sono un po' noioso, mi rendo conto.
Non ti preoccupare.
No, seguivo tutte le peripezie del P-Trust che si è trasferito sopra, sotto, a destra, a sinistra.
Ad ogni modo, c'era una probabilità di impatto per un pezzo di questo Iridium 33 e si è deciso di manovrare. La manovra si è tratta di innalzare l'altezza della stazione spaziale di qualche centinaio di metri, normalmente in questi casi. È stata effettuata la manovra con il Progress 48, ovvero il Progress precedente a quello che ha attraccato ieri. I russi devono aver fatto qualche cosa di sbagliato perché hanno potuto spingere soltanto con uno dei gruppi di thruster invece dei due previsti, quindi la spinta è durata più del previsto per cercare di compensare questa mancanza di uno dei due thruster, ma è soltanto riuscita a raggiungere circa il 72% dell'efficacia che era prevista, quindi dai 0,5 metri al secondo di delta V previsti abbiamo avuto soltanto 0,3, ma l'analisi dei TCA, Time of Closest Approach, ovvero tutti i casi in cui l'orbita dell'oggetto in questione incrocia quella della stazione spaziale, ha fatto in modo che l'analisi ha rivelato che la probabilità di impatto era parecchio diminuita, fino a diventare praticamente prossima allo zero. Si trattava di 10 alla meno 23 o qualcosa del genere. Quindi niente di rischioso da questo punto di vista, tant'è vero che si è riusciti a fare l'attività extraveicolare oggi in maniera regolare, e direi che per la stazione spaziale questa settimana ne abbiamo anche fatto abbastanza. Quindi mi ritiro in buon ordine e passo la parola al nostro Ricky, che se non sbaglio ha una notizia che è collegata però alla questione dei detriti.
Infatti, come se non bastassero i detriti dell'Iridium 33 che ciclicamente si ripropongono nelle vicinanze dell'orbita della stazione spaziale, dobbiamo andare ad aggiungere quelli di un stadio superiore di tipo BRIZM che è esploso il 16 ottobre. Questo stadio superiore, i BRIZ di solito sono accoppiati ai Proton, quindi questo lancio Proton era avvenuto il 6 agosto. L'upper stage, che doveva mettere in orbita due satelliti geostazionari, uno russo e uno, non ricordo, penso, indonesiano, ecco, un indonesiano, ha fallito la terza delle quattro accensioni che doveva fare e quindi non è riuscito a mettersi in orbita correttamente, rimanendo su un'orbita di 265 km per 5.000. Ed è diventato subito un sorvegliato speciale, visto che conteneva per più della metà ancora del propellente che aveva, e essendo propellenti ipergolici, in particolare l'idrazina e il tetrossido d'azoto, se lo stadio superiore non viene messo, diciamo, inerte, insomma non viene depressurizzato, se i serbatoi non vengono depressurizzati, praticamente sono delle bombe vaganti. E così è successo il 16 ottobre, come dicevo prima. Il problema è che i detriti che si sono venuti a formare sono stati stimati intorno ai 500, però la strumentazione radar che abbiamo a disposizione ci permette di tracciare detriti dell'ordine di grandezza di una pallina da tennis, però diciamo i frammenti più piccoli sono molto molto difficili da tracciare, proprio poi per quello che aveva anche detto Mike poco prima. Comunque sì, direi di non dilungarmi più di tanto su questa notizia, ma solo dico che appunto si è andato a incrementare un po' di questi rottami spaziali che, data l'orbita su cui stava viaggiando il BRIZ, possono essere una preoccupazione sia per gli altri satelliti, ma soprattutto per la stazione spaziale, che insomma è abitata e quindi va tenuta con un occhio in più di riguardo.
Io volevo aggiungere che hai detto giusto, molti detriti piccoli non sono tracciabili e probabilmente, è un'ipotesi neanche verificabile in realtà, ma se il danno del radiatore fosse effettivamente sul radiatore, il probabile colpevole è un micrometeorite. Questo è stato letto nella conferenza stampa l'altro giorno ed è probabilmente l'ipotesi più credibile. Ci sono almeno due o tre punti della stazione spaziale dove ci sono dei danni da micrometeorite, in realtà non per forza meteorite, può anche essere qualcosa di man-made, qualcosa di umano, un pezzo di satellite. È un problema ancora gestibile, ma è un problema. Ok, mano alla scaletta, abbiamo raggiunto la fine della notizia per caso? Uno.
Sì, prima di passare all'interludio faccio una breve notizia lampo che mi ha, diciamo, suggerito Filippo dalla chat, Filippo Magni, di cui era anche autore dell'articolo di cui ho parlato prima del BRIZ. Mi ricorda che domani lo Space Shuttle Atlantis sarà trasportato dal VAB al Visitor Center, e i fortunati che sono in Florida potranno accedere al Kennedy Space Center, dove hanno organizzato chiaramente un evento per l'occasione. Ci sarà Bolden che spenderà alcune parole, e diciamo che da qui comincia la vera e propria, diciamo, allestimento di quello che sarà il padiglione espositivo di Atlantis, che sarà veramente, insomma, dei rendering che ci sono disponibili, sarà veramente molto bello, perché sarà esposto, diciamo, sollevato, piegato, con la cargo bay aperta e con il braccio robotico esteso, e con tutta una passerella intorno in cui i visitatori potranno, diciamo, vederlo a 360 gradi. Certamente un allestimento migliore rispetto di quello di 360 rispetto a quello di Enterprise, che purtroppo che ha appoggiato sopra la porta aerei a New York, e causa l'uragano Sandy il capannone gonfiabile in cui era, diciamo, protetto, il capannone si è sgonfiato e ha danneggiato, in particolare dalle foto che sono emerse per adesso si vede un danno chiaro alla deriva, sperando che comunque sia riparabile. Comunque fa un po' tristezza, poverino, che ha preso tutta come noi di stratosfera abbiamo preso l'acqua, lui si è preso l'uragano.
Non so, ho visto le immagini, non erano per nulla divertenti quelle di Enterprise. Speriamo che non siano stati danni troppo gravi. Di sicuro non è in un gran posto, nel senso che gli uragani non sono così comuni a New York, ma diciamo che è il secondo in due anni che riesce ad arrivare così in alto, ma non lo so, non mi sembra il posto più sicuro per mettere un... qualcosa che è fondamentalmente unico, perché Enterprise ce n'è uno solo.
E mi chiedo, cosa farebbe un metro di neve su quel tendone?
Un metro di neve è un po' meno raro a New York.
Esatto.
Un pupazzo di neve gigante, non penso.
Uno shuttle di neve. Ok, ragazzi, io direi che è arrivato il momento dell'interludio, dove ringraziamo i nostri articolisti di astronautnews.it. Colpevolmente non cito quasi mai, quando ci sono le notizie che commento io, chi fa l'articolo. Ad esempio Filippo Magni ha parlato dell'esplosione del Breeze, però c'erano altri articoli a cui abbiamo attinto per riuscire a raccontarvi le notizie questa sera, e che richiedono, secondo me, la giusta... dose di riverenza per i loro autori. Quindi a me in questo momento viene in mente Filippo Romagni, ma ce ne sono altri. Ad esempio quello del rientro di Dragon è stato fatto da Paolo Actis, quindi grazie a Paolo Actis.
Anche quello su Herschel era di Filippo Magni.
Luca Frigerio, Marco Carrara, sto guardando la lista dei collaboratori, ce ne sono alcuni che non scrivono più da tanto tempo, ma li ringraziamo lo stesso. Grazie ai nostri articolisti, e ricordatevi che su astronautinews.it ci sono le notizie di cui parliamo, altre notizie di cui non parliamo, scritte molto meglio di quanto le può leggere sottoscritto, quindi fateci un salto, che è sicuramente una cosa che vi lascerà particolarmente soddisfatti. Le donazioni le legge il nostro Marco, ma non sono nell'idea che ce l'abbia pronta in questo momento.
Ma da che data devo partire?
Oh, oddio! Ah, già che le ascoltate, quindi sai che ti tiriamo in ballo ogni settimana.
Sì, caro.
Se riesci, tanto questa puntata sarà super lunga, non sarà un problema, se non che penso non abbiamo spazio abbastanza per caricarla. Cercheremo anche di superare questa...
È il mese nuovo, mai, che dovremmo...
Sì, no, però è rolling, quindi toglie soltanto una del mese scorso. Dimmi che cosa, chi ha fatto donazioni a partire da tipo luglio, una cosa del genere.
Oh, allora, dunque, io partirei quindi dal 2 agosto o addirittura da luglio compreso?
No, va bene, 2 agosto, dai.
E allora, vediamo se il mio trucchetto funziona. Un attimo di pazienza, più che altro per i limiti della connettività. E cominciamo dal 2 agosto con Raffaele Montagnoni, per continuare l'8 agosto con Veronica Raimondini, per continuare con Dennis Grosso il 15 agosto, un bel regalo di Ferragosto, 21 agosto Gian Pietro Ferrario, poi il 2 settembre di nuovo Raffaele Montagnoni, l'8 settembre Veronica Raimondini, 15 settembre Dennis Grosso, 21 settembre Ferrario Gian Pietro e Matteo Vivona lo scorso 1 ottobre, Il 2 ottobre di nuovo Raffaele Montagnoni, Veronica Remondini sempre l'8 del mese, il 15 ottobre Denis Grosso, 26 ottobre Gianpietro Ferrario e proprio oggi alle 16 è arrivato la donazione di Matteo Vivona. Siccome io ho selezionato queste persone manualmente, applicando manualmente l'etichetta sulla casella di Gmail, mi scuso se dovessi avere dimenticato qualcuno, e eventualmente sono pronto a fare ammenda nei prossimi episodi, insomma, sempre sperando di riuscire a essere online regolarmente.
Va bene, grazie Marco. Sinceramente mi sentivo in colpa per non ringraziare i nostri donatori e adesso abbiamo soddisfatto anche questa richiesta, questa, anzi non richiesta, questa cosa che è dovuta. Come potete aiutarci quando parliamo di donazioni, di che cosa ci riferiamo? Se andate su astronauticast.com, come sto facendo io orora, ci sono dei bottoni gialli sulla sinistra, che due dicono abbonati 3 euro al mese, abbonati 5 euro al mese, e fanno esattamente quello che dicono, ovvero attivate una donazione ricorrente, ogni mese ci date 3 o 5 euro che servono a noi a pagare o la banda per farvi scaricare il podcast o l'hosting per tutto questo po' di siti che vedete qua in cima che compongono la galassia ISA, oppure il finanziamento di altre attività dell'associazione ISA. Di sicuro non ci mettiamo in tasca nulla, anzi ci mettiamo le mani in tasca per tirarne fuori qualcos'altro, di solito funziona così. Oppure potete fare una donazione one time, una volta soltanto, per dire grazie. Se per caso fate una donazione ricorrente e poi la volete tagliare per qualche motivo, non ci offendiamo, fatelo, non vi sentite in colpa, non è un problema. A me ne sono scadute alcune che avevo ricorrenti con altri podcast perché mi è scaduta la carta di credito. Qualcosa rinnoverò, qualcosa non rinnoverò e spero che non piangano. Cercheremo di mettere online i donatori nelle note dell'episodio come facevamo una volta. Saranno un po' lunghi questa volta, ma se Marco mi gira le mail lo facciamo. Mano alla scaletta, abbiamo da ricordarvi soltanto di condividere le nostre puntate. Quando facciamo una nuova puntata mettiamo su Facebook il nuovo link, fate qualche condivisione così che qualcuno si interessi a noi in maniera serendipitevolesca. Andiamo avanti. Rubriche della settimana, le storie di nonno Apollo.
Il 12 aprile 1961 venne lanciato nello spazio Yuri Gagarin, il primo uomo a superare i confini dell'atmosfera, e questo è notissimo. Forse meno noto che due giorni prima, il 10 aprile del 1961, venne lanciato l'R9 Desna, un missile intercontinentale balistico intercontinentale di seconda generazione, in particolare progettato dallo stesso ufficio di progettazione di Korolev, che aveva realizzato anche l'R7 Semiorka, famosissimo, cioè il razzo con cui venne lanciato lo Sputnik, lo stesso Gagarin, e che poi diventò l'attuale razzo Soyuz. L'R9 Desna era il primo ICBM di seconda generazione progettato da Korolev. Aveva diverse innovazioni rispetto all'R7, tra cui il fatto che utilizzava ossigeno liquido criogenico a una temperatura molto più bassa di quanto fosse nell'R7. Questo dava diversi vantaggi, tra cui la possibilità di ridurre di un paio di ordini di grandezza la velocità di evaporazione dell'ossigeno liquido e quindi di rendere più veloci ed efficaci le operazioni pre-lancio, cosa particolarmente importante per un missile per impieghi militari come quello. A un quarto d'ora di tempo dal lancio, quindi a T-15, il conto alla rovescia venne interrotto dalla blockhouse, cioè dal bunker di controllo del lancio, da un ingegnere, uno dei vice di Korolev, che si chiamava Leonid Voskresensky. Quindi mi perdonerete se lo chiamerò d'ora in poi semplicemente Leonid. Allora Leonid chiese uno stop del conto alla rovescia a T-15 per andare a verificare insieme con un altro ingegnere una fuga di vapori, e non solo di vapori, c'era una probabile perdita di ossigeno liquido da uno dei condotti, da una delle condotte di collegamento del razzo ai sistemi di supporto della rampa. C'era il rischio che l'ossigeno liquido venisse in contatto con l'olio infiammabile. Nel caso di una fuga, di una perdita di quest'olio da alcuni dei circuiti idraulici in cui veniva utilizzato per dei test pre-lancio. Allora, insieme con l'altro ingegnere, si recarono sulla rampa a controllare, e dal bunker del centro di controllo del lancio i colleghi li seguirono con il periscopio. Lui stesso aveva visto questa possibile, questa fuga di ossigeno dal periscopio. Il nostro Leonid, che era un tipo noto perché andava sempre in giro con un berretto. Allora i colleghi che lo osservavano dal periscopio del bunker lo videro sparire insieme con il suo collega dietro un muro e poi lo videro tornare poco dopo con in mano un oggetto che non si capiva bene che cosa fosse, che venne messo da Leonid vicino al punto in cui c'era la perdita, e dopo qualche minuto tornarono indietro questi due ingegneri soddisfatti perché la perdita era stata eliminata. Il lancio avvenne regolarmente, ma non avvenne regolarmente la missione, perché dopo lo spegnimento regolare del primo stadio il secondo si spense prematuramente, quindi non raggiungendo l'obiettivo prefissato. Questo comunque fu considerato un successo almeno parziale, perché con l'affidabilità che avevano i missili e i sistemi spaziali a quell'epoca era già un buon risultato aver completato l'accensione del primo stadio. Sul momento nessuno chiese a Leonid come fosse riuscito a fermare la perdita di ossigeno liquido, ma poi la verità venne a galla, fu lo stesso Leonid a raccontarla, e per questa ragione tra l'altro venne preso in giro epicamente dai colleghi. Cos'era successo? Che Leonid aveva gettato per terra il suo berretto e aveva cominciato, aiutato dal collega ingegnere, a farci la pipì sopra. Poi presero questo berretto umido e lo portarono a contatto della perdita di ossigeno liquido, facendo ghiacciare la perdita dei vapori di ossigeno, quindi a bassissima temperatura, che fece ghiacciare il liquido così generosamente fornito da Leonid e dal suo collega ingegnere, quindi tappare la perdita. La cosa interessante che venne raccontata dopo, tra l'altro, come lo presero in giro dicendo che d'ora in poi volevano fargli l'esame delle urine per verificare che quello che andava sul razzo fosse compatibile con le sostanze messe a bordo del razzo. Ma poi la cosa più buffa che venne scoperta dai loro colleghi è che lui riuscì a recuperare questo berretto dopo il lancio, trovato a poca distanza dalla rampa. Il berretto venne diligentemente lavato e poi riutilizzato in seguito per lo scopo per cui normalmente si utilizza un berretto. Quindi diciamo che questo è stato un tappo non convenzionale, una specie di duct tape, di nastro adesivo telato che usano i geek, i nerd, per sistemare un oggetto, una macchina che non va, ma diciamo che è stato un modo particolarmente insolito per tappare questa fuga di ossigeno liquido, che non è passata alla storia come il lancio di Gagarin avvenuto soltanto due giorni dopo. Anche con questa storia nonno Apollo vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima storia, quindi al prossimo episodio.
Rendiamoci conto che Gagarin ha volato il giorno dopo, in un'epoca in cui era considerato un successo se metà razzo funzionava. Fine. Insomma, allora abbiamo Spartan prima, Leonid adesso. Vengo nella proposta del titolo che fa Ricky. Carina. E, ok, grazie di questo aneddoto. Quindi finiamo in fretta la puntata, perché poi devo andare un attimo di là a fermare la perdita di un razzo. Ma Ok, altra rubrica, link della settimana. Come al solito sono dominio di Ricky, che però ne inserisce una che... Ah, ok, che ho trovato io, quindi commenterò io. La prima invece è la foto da, da teenager di MSL.
Sì, come tutti i giorni le quantità di immagini che arrivano da Marte sono tantissime, da Curiosity. Proprio nel Sol 84 sono arrivate queste immagini scattate con Mali, cioè la telecamera che ha Curiosity all'estremità del braccio, però anziché fotografare rocce e quant'altro si è fotografato da solo. Aveva già fatto una foto della sua testa, invece qui ha fatto una, si è fatto una serie di foto, una cinquantina di foto, per ritrarlo completamente. E quello che ho linkato è il montaggio che ho fatto io, sta per uscire anche quello ufficiale della NASA, che è un po' meglio perché hanno distorto un po' meno la ruota anteriore, che da me è molto grande. Comunque se volete vederlo è molto molto bello, cioè sempre per pensare che noi stiamo guardando un rover che sta passeggiando su Marte, cioè, e la qualità delle immagini è incredibile.
No, è troppo bella, secondo me non è su Marte, in realtà è da qualche parte nell'area 51.
Sì, infatti anche perché dalla foto sembra che, non, che uno si chiede dove è appoggiata la telecamera. No, per il fatto che il braccio è esteso e comunque essendo un mosaico di foto in pratica si è tagliato, cioè il fatto di appiccicare i fotogrammi insieme ha tagliato il braccio stesso, quindi è molto curiosa l'immagine di Curiosity.
Solo perché non ci sono gli specchi su Marte, se no avrebbe un cellulare in mano.
Esatto, e farebbe la, come dicevi tu, la duck face.
La duck face, esatto.
E invece l'altro link della settimana si allaccia a una notizia che hai detto tu, Mike, dell'undocking del Dragon, e il classico timelapse per vedere rapidamente l'operazione di Humbert dalla stazione spaziale.
Ok, anche questo qua lo sto caricando, dovrebbe essere visibile per chi ci guarda in diretta, altrimenti per chi ci guarda in differita e ci, anzi ci ascolta magari in podcast c'è ben poco da vedere. Lo si può trovare nelle note dell'episodio insieme a tutte le altre fesserie che vi raccontiamo. Eccola qua, la partenza di Dragon. Ero in console, quindi me la sono vista in tempo reale. Stavo arrivando in turno in quel momento. Non che il mio lavoro abbia niente a che fare con questo. Ero semplice spettatore. Bello, bella anche le immagini della stazione spaziale vista da Dragon. L'altro link della settimana, terzo e ultimo, prima di finire questa puntata che pensavo diventasse più lunga, ma non così lunga, attenzione, ho mostrato per un attimo i titoli che non vanno mostrati, sono segreti, è il sito firstmanonthemoon.com, che altro non è che l'ennesima riproposizione dell'allunaggio di Apollo 11, ma in uno stile e un'interfaccia particolarmente carina. Mi piace perché potete avere la trascrizione di tutte le comunicazioni sia sullo Space to Ground, ovvero la comunicazione tra il Capcom, Charlie Duke e Buzz Aldrin e Neil Armstrong e anche Michael Collins sul modulo di comando. E poi anche le comunicazioni all'interno, sono meno famose, comunicazioni all'interno del centro di controllo di Houston sul loop del Flight Director. Si nota, è abbastanza carino, specialmente se vi prendete il tempo necessario per capire tutto quello che viene detto, anche andandovi a cercare che cosa sono le varie parti. Vedete qual è il processo decisionale che avviene durante una missione spaziale di questa portata, dove veramente si prendono decisioni importantissime sul filo dei secondi. Si vede qual è il livello di pianificazione, perché si scopre quali sono tutte le tappe che c'erano durante la discesa, ovvero il momento in cui si doveva decidere se atterrare, il momento in cui si doveva decidere se ripartire istantaneamente dopo essere atterrati, per qualsivoglia ragione, potrebbe essere un'instabilità del terreno o un guasto o quant'altro. Tutti questi queste milestone sono percorse dal controllo di volo e discusse. Lo trovo bellissimo. Vabbè, non so più come vendervelo. Ascoltatevelo e spero che condividiate il mio entusiasmo. Molto spesso mi entusiasmo per nulla. Ma vabbè.
Sì, tra l'altro potete anche decidere di non tenerlo così in tempo reale, perché magari è troppo veloce, potete anche desincronizzare le due, diciamo, i due flussi in modo da poter comprendere al meglio.
Sì, potete bloccare lo scorrimento automatico della trascrizione, così potete fermare a leggere mentre comunque l'audio va avanti, oppure potete cliccare su una qualsiasi delle cose che viene detta e saltare in quel punto del filmato. Poi ci sono anche immagini di come è orientato il modulo lunare in ogni momento, chi sta parlando sul layer to ground, chi sta parlando all'interno del mission control. Fateci un salto, firstmanonthemoon.com. È stato prodotto da un'azienda che si chiama Thumbtack Limited, non so per quale motivo, penso che sia più che altro uno stunt, una cosa per dimostrare, una specie di biglietto da visita per l'azienda. Noi l'apprezziamo, se avessimo mai bisogno di questa azienda la contatteremmo, non so bene cosa facciano, però è un buon prodotto. Mi sono veramente goduto l'allunaggio per l'ennesima volta in una veste un po' diversa. Abbiamo raggiunto la fine della puntata, direi, la puntata 6 della stagione 6. L'appuntamento allora dovrebbe essere per giovedì prossimo. Sto dimenticando qualcosa?
Marco, sta bene.
Io sono sempre qua, voi penserete che mi sono addormentato, ma non è così. Ho avuto il piacere di seguirvi finalmente dopo tanto tempo.
Ti aspettiamo in più in forma dal punto di vista della forma d'onda.
Non lo so, perché se lascio il residence poi potrei avere 2 settimane di buco in attesa della DSL.
Quindi... Ah, guarda, nel mio caso è stato circa un mesetto, quindi preparati.
Spero di no, però...
Va bene, allora facciamo un giro di saluti con l'ordine normale, con Gianpietro al posto di Luigi, così sappiamo come andare. L'appuntamento intanto, diciamo che per giovedì prossimo 8 di novembre, non dovrebbero esserci problemi. Nel caso date un occhio a astronauticast.com, o meglio facebook.com/astronauticast, per avere informazioni su quando sarà la diretta, se no ci trovate in differita come al solito su astronauticast.com dopo qualche ora, massimo qualche giorno. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto.
Da Milano vi saluta anche Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Gianpietro.
Dalla Brianza, saluti da Gianpietro, buona serata.
E da Modena un saluto a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real.
In realtà ho dimenticato, ho fatto saltare davanti Gianpietro, ma facciamo salutare anche Marco.
Oh, sì, un saluto da Darmstadt, da Marco Zambianchi.
Bene, appuntamento alla settimana prossima. Fino ad allora, ad Astra.